al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Ben ritrovati, Emanuela Campanile al microfono. Andiamo in Egitto oggi perché durante una delle rivolte popolari che sono culminate l'11 febbraio scorso con la deposizione del presidente Mubarak al potere per 30 anni, un manifestante egiziano, e poi scopriremo chi ha ritrovato questa frase, un manifestante egiziano disse: le rivoluzioni si possono fare con un tweet, le transizioni alla democrazia no. Oggi parliamo dunque di primavera araba, delle analisi, quindi dei mezzi multimediali per raccontare il pre e il post rivoluzione. Intanto diamo il benvenuto a Michele Sorice, docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università Sapienza di Roma. Professore, ben ritrovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, professore, poi parleremo anche, lo svelo per i nostri ascoltatori, con Lapo Pistelli, che è autore di un interessante ebook che ha scoperto appunto la frase di questo manifestante egiziano. Cosa succede allora in questo periodo storico? Una volta che le popolazioni arabe hanno comunicato tra loro attraverso Facebook e i tweet, adesso sembrano non bastare più. Perché eventualmente?
Ma non bastano più, ammesso che siano bastati nel passato, naturalmente. Io personalmente non credo che le rivoluzioni si facciano attraverso i tweet, naturalmente. Penso che si possano attraverso i meccanismi di comunicazione che il web 2.0 consente, creare delle connessioni fra soggetti che poi possono eventualmente anche fare delle rivoluzioni. Come dire, nella rete le rivoluzioni possono nascere, possono in qualche modo svilupparsi, ma hanno bisogno poi di persone che sul territorio, utilizzando magari la rete, possano poi continuare e in qualche modo rendere stabile questo processo di cambiamento. Oggi ovviamente non basta più, perché la transizione democratica ha bisogno poi di costruire delle regole, di stabilire delle policies, di stabilire dei meccanismi di funzionamento della stessa democrazia. E per questo c'è bisogno della politica. La politica si fa anche nella rete, ma ha bisogno anche del confronto fra i soggetti.
Beh, è interessante che questa parte di mondo comunque abbia sfruttato anche in modo molto intelligente i mezzi telematici a disposizione. Forse è stata anche una sorpresa dei leader storici che poi hanno capitolato.
Ma è stata una sorpresa sicuramente. Al tempo stesso va sottolineato che gli utenti che hanno utilizzato questi nuovi strumenti sono soprattutto i giovani. Diciamo quindi la cosa più interessante è la saldatura che c'è stata fra i giovani che usavano la rete, che usavano Twitter in particolare, ma anche Facebook, l'email, eccetera, e la popolazione più anziana che però li ha aiutati, coperti, nascosti, in qualche modo appoggiati, popolazione che normalmente non usa la rete perché non ha l'alfabetizzazione digitale sufficiente, ma che comunque ha partecipato a questo processo collettivo di cambiamento.
Grande ruolo anche delle donne in questo, che soprattutto in Libia hanno tenuto le fila della comunicazione.
Sì, le donne, ecco, diciamo che il vero soggetto nuovo sono le donne. Che i giovani si rappresentino un soggetto in qualche modo nuovo lo sapevamo, ce lo aspettavamo, in tutte le rivoluzioni i giovani giocano un ruolo molto importante. Il nuovo soggetto collettivo della primavera araba sono sicuramente le donne, un po' nascoste fino a questo momento, soprattutto nascoste nella narrazione che di esse è stata fatta dai media occidentali. Noi abbiamo sempre l'immagine della donna nei paesi arabi come di una donna sostanzialmente inesistente. Ecco, questo naturalmente può in alcune realtà locali essere vero, ma non solo, non è sempre vero, ma molto spesso le donne invece hanno un ruolo molto importante di protagoniste e agenti del cambiamento. Ecco, direi che nella primavera araba le donne hanno giocato un ruolo a tre diversi livelli: erano nella rete le donne più giovani, esatto, erano nelle piazze, nelle strade le mamme, ed erano in qualche modo di supporto, addirittura dando indicazioni a quelli che facevano manifestazioni per le strade, le donne più anziane, le nonne. Quindi c'è stata anche qui una saldatura intergenerazionale molto forte, che ha visto tre generazioni di donne in qualche modo confrontarsi e aprire nuove prospettive di sviluppo per la democrazia.
Molte giovani sono anche bloggers affermate, ce ne sono, adesso andiamo un po' più in là, da Cuba fino alla Siria, e spesso possiamo anche vedere dei documentari che mostrano queste ragazze che quotidianamente aggiornano chi legge, gli internauti, su quello che succede nel loro paese. Un aggiornamento forse che sarebbe troppo lento se affidato alla carta, professor Sorice?
Sì, sicuramente. Noi oggi siamo abituati alla comunicazione istantanea o semi-istantanea. La carta presupponeva un altro tipo di rapporto fra il soggetto e l'informazione. È un rapporto che ha bisogno di tempo, anzi addirittura di sedimentazione delle notizie. I giornali cartacei sono ormai il frutto di una cultura di inizio Novecento che noi ancora utilizziamo, che chi come me ha la passione per un po' feticistica per la carta e per l'odore dei giornali continua ad amare, ma che oggettivamente non riescono più a stare dietro a un cambiamento sempre più vorticoso, sempre più veloce, non soltanto nelle logiche informative ma anche nei meccanismi sociali. Ecco, da questo punto di vista credo che il ruolo che hanno i blog, che hanno le informazioni online, non è un caso che anche le testate tradizionali oggi utilizzino moltissimo le versioni online delle loro testate, direi che tutti questi strumenti hanno creato non soltanto una velocizzazione dell'informazione, ma anche un nuovo stile di fruizione da parte della gente comune. Tutti quanti noi abbiamo esperienza ormai di cercare informazioni su internet immediatamente, appena succede qualcosa. Dalla notizia di cronaca al disastro ambientale alle notizie politiche. Quindi chiediamo un'informazione sostanzialmente quasi istantanea. Le bloggers e i bloggers in genere hanno giocato un ruolo molto importante nel creare una connessione rapidissima che l'informazione tradizionale non è più in grado di sostenere.
Tra l'altro, a proposito di volumi, informazioni, libri elettronici, dobbiamo, e chiederei al professor Sorice di rimanere ancora 5 minuti con noi, dobbiamo presentare il professor Lapo Pistelli, ricordo, docente per la Big Overseas Studies della Stanford University di Firenze. Grazie professore per il suo tempo da condividere con
buongiorno.
Noi. Pronto. Allora, sappiamo
buongiorno.
È appena atterrato, le rubiamo solo un po' di tempo perché lei è non solo autore di questo ricco volume elettronico dal titolo Il nuovo sogno arabo dopo le rivoluzioni, che tra l'altro la Feltrinelli lancia con una modalità al passo con i tempi, spiegheremo, poi ci sono ovviamente fino al 28 ottobre se non sbaglio, si può acquistare online, e lei è quindi il responsabile di aver trovato la frase di questo manifestante egiziano che, come dicevamo all'inizio, citandolo, ha così dichiarato: le rivoluzioni si possono fare con un tweet, le transizioni alla democrazia no. La prego, ci dica dove ha trovato questa chicca, perché
una delle molte conversazioni al Cairo durante questi 2 anni che sono stati molto molto belli, perché mi hanno permesso anche per ragioni politiche di viaggiare soprattutto nel Maghreb arabo, ma anche nel Mashrek, un po' meno nel Golfo, anche perché la primavera non è arrivata. Ed esprimono una consapevolezza importante, cioè, come sempre, distruggere, abbattere, andare oltre a una situazione ormai insostenibile è più semplice di ricostruirla.
Io le chiedo però gentilmente di ritornare nel luogo dov'era, nel posto dov'era, perché ci sono problemi.
Io sono, la sento benissimo,
ecco.
Sono fuori da un aeroporto, la sento benissimo.
Perfetto, noi adesso la risentiamo meglio, grazie. Allora,
il concetto è che è molto più semplice abbattere un sistema, relativamente, ma sempre più semplice abbattere un sistema, un regime, soprattutto quando è arrivato nella sua parabola declinante, vecchio, anziano, familista, corrotto, non riesce più ad assorbire né con la repressione né con le lusinghe una bolla giovanile arrabbiata, disoccupata, più aperta al mondo. Altra cosa poi è dopo riuscire a costruire o ricostruire, ma in molte circostanze costruire per la prima volta, un regime democratico, affidabile, sperimentando quel gioco che agli europei ha richiesto 100 anni di allenamento almeno, 150 anni di allenamento. Allora, proprio coloro che erano stati molto smart e bravi, come ascoltavo prima dal professor Sorici, a connettere le generazioni, a connettersi col mondo esterno, a riuscire a craccare la censura del regime, bypassandola anche con tecnologie molto innovative e talvolta assistite dall'estero, sono gli stessi che hanno realizzato che poi costruire un partito, ricambiare le istituzioni, abituare a un dibattito democratico, comprendere che la libera cultura non sempre è una, come dire, una emanazione del regime, ma ha a che fare esattamente con la sfera pubblica del dibattito che va conosciuta, organizzata, capita. Insomma, è stato un risveglio molto, non dico brusco, ma per molti molto importante. E ovviamente in questo tipo di risveglio noi 2 anni dopo siamo anche in condizione di tirare qualche primo bilancio, cioè paesi che avevano una infrastruttura democratica da ricordare o avevano delle decenti eredità coloniali hanno dovuto riattivare delle memorie, cioè hanno dovuto semplicemente risvegliare partiti che erano stati magari, come dire, repressi, hanno richiamato in patria leader che erano stati esiliati, e questo gli ha permesso, come nel Maghreb, di attivare le transizioni in un modo più decente. È chiaro che altri paesi che vivono condizioni storiche tutte diverse, basta citare il caso del Mashrek, della Siria o del Libano, oggi non vivono alcuna transizione, anzi sono nel pieno di una crisi. Però questo secondo me è il, come dire, il senso. Noi non dobbiamo adesso farci prendere dal panico di chi prima ha applaudito le rivoluzioni perché gli sembravano belle, non violente, colorate, giovani, poi intanto ha cancellato le vacanze perché aveva paura magari di recarsi lì dopo aver applaudito le rivoluzioni. Oggi vede quei paesi soltanto attraverso il filtro di una cronaca che ci racconta o la guerra in Siria o gli atti in Libano o episodi di intolleranza religiosa, e quindi dice è tutto da buttare. No, non è tutto da buttare, questo è il momento in cui bisogna stare attenti e accanto alle, bisogna stare proprio accanto alle rivoluzioni che sono in questo momento, alle transizioni ancora in corso, perché è il momento in cui il processo può ancora fallire o invece decollare e stabilizzarsi.
Professor Pistelli, la interrompo un attimo. Professor Sorice, insomma, lo ha detto anche in diverso modo e con altre parole Pistelli, dalla velocità di un click, di un tweet, bisogna in qualche modo trovare il ritmo di una lentezza per analizzare quello che è successo magari all'improvviso, anche con usando altri mezzi telematici.
Sì, sicuramente. Io sono totalmente d'accordo con quello che dice il professor Pistelli, che peraltro saluto. Aggiungerei semplicemente, ma a banalissima integrazione, che il segreto della transizione risiede proprio nella capacità dei soggetti di stare dentro i processi storici e di cavalcarli in maniera piena e totale, che vuol dire appunto utilizzare tutti gli strumenti di comunicazione, ma anche tutti gli strumenti di costruzione della democrazia. In altri termini, è impensabile che si possa utilizzare soltanto la rete, essa è comunque uno strumento fondamentale, e io condivido peraltro anche questa immagine realistica del fatto che non bisognava probabilmente esaltare oltre misura quello che stava accadendo, sebbene di straordinaria rilevanza storica. Non bisogna adesso lasciarsi prendere dalla preoccupazione, i processi di transizione hanno inevitabilmente anche delle fasi di arretramento, di rallentamento e poi di nuova crescita. Direi che anzi va guardato con fiducia quello che sta accadendo. Il processo che si è attivato è sicuramente un processo positivo, ci possono essere sicuramente degli arretramenti, ma al tempo stesso credo che sia inarrestabile l'anelito verso una maggiore libertà, verso una maggiore partecipazione.
Pistelli, ma in che periodo storico ci troviamo, se comunque ancora l'Occidente in realtà cerca di leggere quello che succede in Medio Oriente, nelle zone da lei descritte, senza calarsi nella realtà che ha di fronte? Semplicemente possiamo portare l'esempio del concetto di democrazia. Una cosa è per popoli come appunto l'Egitto, la Libia, eccetera, eccetera, un conto invece quello che noi intendiamo per democrazia. Allora,
io faccio anche un passo indietro, le dico questo: noi usciamo adesso, se ne siamo usciti.
Non la sentiamo bene, mi dispiace, provi a fare 2 passi avanti e 2 passi indietro, è questione purtroppo.
Mi sente?
Ecco, adesso
mi sente?
Meglio, perfetto, fermo lì.
Allora, le stavo dicendo, noi usciamo da una decade che è iniziata simbolicamente l'11 settembre, che è stata segnata sostanzialmente dalla categoria della paura. soprattutto e fra l'altro nel rapporto tra Occidente, diciamo euroatlantico, Stati Uniti d'Europa, e gli altri, dove gli altri erano sostanzialmente gli altri in termini di organizzazioni terroristiche e soprattutto gli altri, i musulmani. E questo ha provocato un decennio nel quale c'è stato un grande e brutto scambio. Noi abbiamo sostanzialmente sostenuto, senza chiedere niente, gli autocrati della regione, e in cambio gli autocrati della regione ci hanno garantito da due principali nostre paure: le immigrazioni e la paura del radicalismo islamico. È chiaro che uscire da questo decennio, che è una categoria che ha caratterizzato gli scenari politici, i partiti, le elezioni, le scelte dei governi, non lo si fa in una settimana. E anzi, il vizio e il rischio di rimanere, di ricadere subito in quella vecchia lettura degli eventi, basta che ci sia un episodio che ci dà il pretesto e ci ricaschiamo subito. Aggiunga che più in generale l'Europa, e noi italiani, che pure dovremmo fare eccezione vista la nostra geografia, viviamo un tempo di paura più in generale verso il futuro, cioè di paura che ci deriva dalla crisi europea, di paura che ci deriva dal fatto che la nostra demografia è una demografia che invecchia, declina, e vediamo un mondo che prepotentemente cambia. Io faccio questo esempio e dico: nel 1950 l'Europa aveva una popolazione doppia di quella dell'Africa, nel 2000 le popolazioni dei due continenti erano simili, nel 2050 l'Africa sarà il triplo dell'Europa. Passare in 100 anni, in 4 generazioni, da essere il doppio a essere un terzo è un bello shock culturale. Quindi se a questo aggiunge le nostre paure intrinseche di questo tempo e il decennio della paura dell'11 settembre, è chiaro che per noi mettersi nelle scarpe degli altri è uno sforzo. Da qui anche, come dire, il tentativo del libro, che diciamo, lei prima citava una modalità innovativa, non tanto il fatto del digitale, perché rimarrà digitale, quanto che c'è un'offerta lancio in 3 giorni da 1,99, che è un prezzo di download molto, molto accessibile per chiunque, è quello di prenderci le nostre responsabilità nello spiegare cosa sta capitando, nell'allontanare i luoghi comuni, nel chiamare le elite, i gruppi dirigenti a organizzare anche un diverso discorso pubblico. È troppo facile la tentazione di tornare all'indietro, questo dobbiamo evitarlo.
Un'ultima domanda, ovviamente, per il professor Soric, in questa partita così di ping pong, domanda e risposta, o di tennis a seconda. Allora, professore, secondo lei qual è il mezzo telematico più adatto per cercare di fare un'analisi approfondita degli eventi che succedono nel presente, e cercando di non essere però superati dagli eventi che ovviamente corrono e si inseguono?
Ma io non credo che ci sia un mezzo che svetti sugli altri. Le diverse piattaforme hanno peculiarità proprie. Ciascuna risponde ad uno scopo specifico, quello della connessione, appunto, nel caso di Twitter, quello del radicamento delle idee, dunque della riflessione, nel caso dei blog, quello della messa in discorso della propria identità, nel caso di Facebook. Quindi direi che il sistema migliore per riuscire a ragionare sul cambiamento e in qualche modo anche comunicarlo è integrare i diversi strumenti che abbiamo a disposizione, non escluso naturalmente neanche il cartaceo, che consente anch'esso una possibilità di riflessione e di analisi.